Buonasera a tutti, benvenuti. Iniziamo oggi con questo incontro, la nuova serie dei Giovedì della Dozza di questo anno 2020. Gli incontri avranno argomenti anche abbastanza diversi tra di loro. Cominciamo comunque con un argomento al quale tenevamo molto, a motivo del legame che si è costruito in questi anni con il nostro amico Umar. E abbiamo pensato di invitare due persone esperte del campo dei diritti delle persone, quindi due avvocati di strada, due avvocati che saranno presentati da Amelia Frascaroli, che ha con loro un rapporto molto più lungo e importante di quanto non abbia avuto la possibilità di avere io. La serata è pensata con un avvio di una testimonianza, appunto quella di Umar, poi molto liberamente i nostri due ospiti ci diranno qualche cosa circa le questioni che nascono soprattutto in seguito al decreto sicurezza, le difficoltà che comunque loro devono affrontare quando ci si trova davanti a persone che sono completamente prive di ogni possibilità di diritto, di parola, di abitazione, di residenza, sono estranee a forme di protezione ufficiale o sono nella clandestinità, insomma c'è un ventaglio molto ampio, come tutti sappiamo molto bene. E poi abbiamo anche naturalmente il piacere che chiunque di voi presente possa approfittare dell'occasione per o dire qualche cosa, perché per esempio c'è qualcheduno che ha aiutato Umar in questi anni anche dal punto di vista del suo iter scolastico, oppure comunque approfittare della competenza dei nostri ospiti per porre delle domande specifiche.
È così.
C'è un certo rimbombo.
Non abbiamo tecnici disponibili a seguirci,
forse.
Quindi.
Così va bene? Allora io dico due parole per accoglierli e salutarli. Sono due grandi amici da molti anni, e ognuno con le sue caratteristiche sia professionali che personali, di esperienza diciamo. Il termine che usava Giuseppe, avvocati di strada, che riguarda più specifico Antonio, ma dal punto di vista simbolico si potrebbe usare anche per Nazarena. Antonio Mumolo è un po', diciamo, stato il grande motore, il grande inventore di quell'esperienza appunto che si chiama Avvocati di Strada, che è nato un po' allora, vent'anni,
sì.
Da come una costola, diciamo un braccio dell'esperienza di Piazza Grande, ma poi ha preso tutto una sua caratterizzazione, un suo volto e una sua anche diffusione in tutta Italia. Come sapete, l'esperienza di avvocati che a livello e a titolo puramente volontario si mettono a disposizione soprattutto di persone che hanno vita di strada, con grande fragilità e disagio sociale, persone senza dimora, eccetera, i cui diritti in molti luoghi e in molti spazi anche istituzionali vanno veramente presidiati e protetti. E quindi l'esperienza di avvocati di strada è cominciata con Antonio, è cresciuta moltissimo e adesso è un'esperienza a livello nazionale. Nazarena, quindi lui ha, diciamo che è caratterizzato fortemente, almeno per me, per come è stata la mia conoscenza, il mio rapporto con lui ancora appunto anche dai tempi della Caritas, questo è il volto che io ho sempre visto di Antonio, il volto che ho sempre visto di Nazarena, anche qui dai tempi della Caritas, ci conosciamo da almeno 25 anni, è quello invece di un velocissimo, fortissimo punto di riferimento per quello, tutto quello che riguarda il diritto migratorio in senso specifico, molto specializzato diciamo. E quindi è stata punto di riferimento dall'inizio, da quando cominciamo ad aprire il primo centro d'ascolto per immigrati e avere le prime persone che arrivavano, parliamo di altri numeri, parliamo di altre situazioni, di altre leggi, tutto, ma lei cominciò caso per caso a seguire i cammini percorsi di tante persone e noi, per noi era appunto il punto fermo sulla, con la quale ci confrontavamo per ogni situazione un po' complicata. Questo è stato sempre di più, io penso, non so, non c'è persona che io non abbia conosciuto con un po' di complessità, di problemi, che non le abbia consegnato, compresi i nostri figli, Michele e Michelina, che voi tutti conoscete bene, per i quali lei ci ha aiutato a fare un grande cammino, e fa parte dell'ASGI, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione a livello nazionale, e quindi un grossissimo punto di riferimento. Adesso in particolare poi anche con la Caritas hai proprio una consulenza strutturata, c'è cioè uno sportello legale sui temi dell'immigrazione in Caritas, e Nazarena è il punto di riferimento di questo. Quindi stasera ci fanno un gran regalo a essere qui, perché penso che sia proprio il momento in cui tutti bisogna che diventiamo un po' competenti rispetto a quello che sta succedendo a tante persone che vivono con noi, che attraversano il nostro spazio di comunità e tante storie che ci riguardano, insomma. Basta.
Grazie.
Buonasera a tutti, qualcuno di voi mi conosce, perciò ho abitato in questa casa per 3 anni, dal 2017 al 2019. Mi chiamo Alfao Matisse e sono nato a Zerekore, Guinea Conakry, il 10 ottobre 1993. Sono stato costretto a lasciare il mio paese nel novembre 2014 perché la mia vita correva grossi rischi per motivi familiari. Ho pensato di rifugiarmi in Europa ed ho scelto l'Italia, di cui apprezzavo il film, la cultura, in genere i costumi che avevo conosciuto attraverso i mezzi di informazione. Sono arrivato il 24 giugno 2016 a Catania, dove sono rimasto per 3 mesi. In un centro di accoglienza che si chiamava Colonia Don Bosco. Mi sono allontanato da quel centro in quanto non esisteva alcuna possibilità di studiare o di occuparsi in qualsiasi modo. In Pullman mi sono recato a Milano, dove ho preso un treno per andare in Germania. Purtroppo a Chiasso la polizia di frontiera mi ha bloccato, rimandandomi indietro, precisamente a Taranto, preso un centro di accoglienza. Da Taranto sono stato trasferito a Napoli, dove sono rimasto per 4 mesi nel centro Mondo Solidale fino a gennaio 2017. Volevo fare il camionista perché era questo il mio lavoro nel mio paese. Per prendere la patente dovevo imparare la lingua, ma lì non c'erano scuole. Ho pensato, ho messo da parte i soldi che ci davano ogni mese e ho comprato un biglietto del treno per Dortmund, dove sono arrivato il 17 gennaio 2017. L'assistenza sociale tedesca mi ha trasferito dopo 3 mesi a Gardenia, in un centro d'accoglienza, dove sono rimasto fino al 25 ottobre 2017, lavorando come parcheggiatore di camion. Nel contempo frequentavo la scuola Integragrum per 5 giorni al settimanale, dove ho imparato un po' di tedesco. Purtroppo, essendo stato registrato in Italia, non ho potuto rimanere in Germania. Piuttosto che tornare in Italia con l'aereo offerto dalla Germania, ho comprato un biglietto del treno per poter scegliere la città dove arrivare in Italia e dove vivere. In Italia sono arrivato a Milano, dove ho incontrato un ragazzo brasiliano che conosceva già l'Italia e mi ha parlato bene di Bologna e di Modena. Mi è sembrato che Bologna andasse bene per me e sono arrivato qui il 25 ottobre 2017. Per qualche giorno ho dormito fuori, poi mi sono rivolto all'Help Center di Bologna, dove mi hanno trasferito, preso la casa dei fratelli, delle famiglie della visitazione qui alla Dossa, dove ufficialmente risiedo tuttora. Poiché volevo imparare la lingua italiana, mi sono rivolto alla signora Amelia, che mi ha accompagnato da padre Giuseppe, al quale ho spiegato la mia situazione e la mia voglia di imparare l'italiano. Padre Giuseppe mi ha accolto e mi ha procurato ospitalità temporanea presso l'ottima famiglia Cornacchini, dove sono rimasto per una settimana fino al ritorno di padre Giuseppe da un viaggio. Grazie all'ospitalità dei fratelli sto imparando l'italiano. Ho frequentato diverse scuole, Baripiedi, Marina Gherardi, Aprimondo, Cipria di Bologna, dove ho frequentato un corso di italiano livello B1 e ho conseguito la licenza media inferiore. Con l'aiuto economico dei fratelli ho fatto un corso da saldatore a San Giovanni in Preciseto, preso la scuola futura che mi ha rilasciato un attestato di frequenza. La Caritas, alla quale sono arrivato grazie a padre Giuseppe e alla signora Amelia, mi ha permesso di frequentare un altro corso da saldatore a Castel di Bitto. Sempre con un piccolo aiuto amichevole ho conseguito il patentino di muletto, poiché il mio desiderio è stato sempre quello di lavorare come camionista. Avevo bisogno di prendere la patente. In base alle norme vigenti in Italia relative agli migranti, mi è stata rifiutata la residenza, nonostante la collaborazione di padre Giuseppe. Fortunatamente, all'abilità dell'avvocata Nazarella Zosella mi ha fatto avere la carta d'identità. Una volta in possesso della carta d'identità, con un piccolo aiuto, una prof di italiano, io sto frequentando la scuola guida, dove ho già superato l'esame il 16 dicembre scorso. Fino a questo punto potrebbe sembrare una bella storia a letto, fine, ma purtroppo attuale normativa italiana non è dalla mia parte, è dalla parte di noi immigranti. Da quando ho avuto la carta d'identità sono stato immediatamente convocato dalla commissione territoriale che ha voluto conoscere tutta la mia storia. Ho raccontato a voce una memoria precisa e dettagliata su motivi che mi avevano fatto venire in Italia, su tutto quanto ho vissuto dal giorno che ho lasciato il mio paese e il giorno successivo al mio incontro in commissione. È arrivato alla mia avvocata il diniego al rilascio di documenti ulteriori. Da quel momento vivo in uno stato continuo di incertezza, timore, mancanza di prospettive, mancanza di futuro. Ho 26 anni e tanta voglia di vita normale. Grazie per la vostra attenzione.
Forse è stata chiamata in causa subito la...
Buonasera a tutti, ovviamente non vi racconto la storia di Omar, perché comunque la causa è ancora aperta e non lo trovo neanche rispettoso nei suoi confronti, casomai un po' l'ha raccontata lui. Credo però che quello che ci ha raccontato ci fa riflettere su alcune delle caratteristiche del fenomeno, della realtà che negli ultimi anni stiamo vivendo con vari ruoli. Noi siamo cittadini italiani benestanti, abbastanza fortunati, insomma, loro hanno questa caratteristica di incertezza, l'ultima cosa di cui ha parlato Omar, che lui non ha certezza di quella che sarà la sua condizione, di quello che sarà il suo futuro. Questo è un aspetto che secondo me ci deve interrogare come cittadini e anche per poter portare avanti, dover portare avanti delle istanze anche di modifica della legislazione. Adesso non voglio neanche entrare nel tecnico di quello che è stato, di quella che è stata l'ultima stagione, i cosiddetti decreti sicurezza del 2018-2019, perché comunque la restrizione dei diritti, soprattutto dei richiedenti asilo, nasce da prima, nel 2018 e nel 2019, con i decreti sicurezza, ha avuto l'apoteosi, sicuramente ha avuto un aggravamento, un irrigidimento, dopo cercherò di dire il perché, ma questo approccio restrittivo di sospetto, di diffidenza nei confronti di persone come Omar, che sono partite dal loro paese molto giovani, molti sono partiti anche minorenni, hanno passato degli anni in altri paesi africani in questo percorso migratorio fino a quando sono approdati in Italia. Ecco, rispetto a queste persone l'approccio dell'Italia e dell'Europa negli ultimi anni, negli ultimi 5-6 anni, è stato sicuramente quello di non accettarli, o quando li ha accettati, perché comunque sono fisicamente approdati sul territorio nazionale, sul territorio europeo, il tentativo sia da parte dell'Europa sia da parte dell'Italia è quello di provare a vedere dove mentivano sostanzialmente, perché tutto il procedimento, anche che un po' ha raccontato Omar, del procedimento amministrativo della richiesta di riconoscimento dell'asilo, che tecnicamente si chiama protezione internazionale, la convocazione davanti alla commissione che è questo organo ministeriale che fa capo al Ministero dell'Interno, perciò non è un organismo autonomo ed indipendente, ma dipende dal Ministero dell'Interno e perciò ha un approccio oggettivamente politico. Ecco, questo racconto, tutto questo percorso, sia per chi lo vive in maniera drammatica, ma anche per noi che a volte accompagniamo le persone davanti alla commissione territoriale, poi le accompagniamo davanti al giudice, la sensazione sempre più netta è quella di dover superare degli ostacoli di sospetto, cioè di convincere la commissione territoriale oppure il giudice che noi non stiamo che non stiamo mentendo, non stiamo raccontando delle bugie, ed è abbastanza problematico superare questo sospetto, perché parti svantaggiato. Un conto è un racconto, una richiesta rispetto alla quale l'autorità amministrativa giudiziaria sta ad ascoltare e poi valuta come dovrebbe essere per legge, secondo dei criteri tendenzialmente oggettivi e mai personali, soggettivi, discrezionali. Ecco, partire invece con un atteggiamento di sospetto rende molto più difficile superare quell'ostacolo e diventare credibile. Questa è una delle prime caratteristiche che chi si occupa di diritto d'asilo, di protezione internazionale può cogliere, e ripeto, per noi che siamo degli operatori che tuteliamo, cerchiamo di tutelare, che assistiamo, è doloroso, perché anche per noi spesso è doloroso, per loro è drammatico, perché secondo me giustamente Omar parla, io ho incertezza del mio futuro. Io credo che nessuno, né una persona, ma neanche un'istituzione può negare il futuro a un'altra persona. E questa è una delle prime cose che dal racconto di Omar mi viene in mente di evidenziare. L'altro aspetto è questa, che è conseguenziale a quello che ho detto adesso, è una sorta di spersonalizzazione della persona che chiede protezione, qualunque sia il motivo per cui chiede protezione, qualunque sia il motivo che lo spinge a lasciare il proprio paese e a rischiare anche la morte, perché sono migliaia le persone che muoiono nel tentativo di arrivare in Europa. Questa spersonalizzazione noi la troviamo a partire anche dal racconto di Omar, quando dice che l'hanno spostato da un centro di accoglienza all'altro. Al di là della buona o cattiva volontà di chi opera questi spostamenti, però il dato oggettivo è che è come se fossero delle merce, come se fossero dei pacchi che vengono spostati da un luogo all'altro, a prescindere da quella che è la volontà, quello che è l'interesse, quelle che sono le relazioni anche che il singolo richiedente vorrebbe intrattenere. Se vi ricordate, a giugno a Bologna abbiamo assistito a questa drammatizzazione dello spostamento come pacchi postali, quando improvvisamente il prefetto, su ordine del ministro, su ordine espresso del ministro dell'interno dell'epoca, ha deciso che l'Hub Mattei, dove le persone, i richiedenti asilo, dovevano stare in attesa di che venissero individuati dei centri più piccoli, dei centri di accoglienza più piccoli, essere inseriti in vari territori delle province emiliano-romagnole, ecco, il ministro all'epoca decise: quello va chiuso, li trasferiamo tutti in Sicilia, in un altro mega. Nessuno all'epoca chiese ai richiedenti asilo che erano all'Hub Mattei: ti va bene essere trasferiti a non so quanti chilometri sono, 800, 900, 1000, non lo so, comunque dall'altra parte dell'Italia. E questo, anche se lì appunto è emerso come situazione sicuramente drammatica, ma è una realtà che noi troviamo sempre. E mi ha colpito quando Omar raccontava che quando è stato rinviato dalla Germania ha preferito non prendere l'aereo, che era pagato dallo Stato tedesco, ma ha scelto di prendere il treno per scegliere la città dove andare a vivere. E questo credo che sia un forte atto di coraggio da parte di Omar, che a lui è andata bene, perché poi ognuno c'ha poi un destino, a lui è andata bene di approdare a Bologna, di approdare da Don Giuseppe, incontrare Amelia, la Caritas in generale, Francesca, eccetera eccetera. Non è un diritto che per noi è naturale, perché noi scegliamo dove andare, scegliamo spesso e volentieri dove spostarsi. Ecco, è un diritto elementare, basilare, che non è riconosciuto ai richiedenti asilo, perché è lo Stato che decide dove, come e quando, a prescindere anche dalla conoscenza delle realtà personali dei richiedenti asilo. Con questo non voglio dire che il richiedente asilo debba scegliere necessariamente. Quello che voglio dire, dovrebbe essere una scelta condivisa, quantomeno condivisa, partecipata, anche capendo, informando il richiedente asilo delle caratteristiche della comunità dove viene mandato. Un'altra delle cose che anche attaccandomi alla storia particolare di Omar è quello che riguarda la residenza. Anche lì, questo è vero, è una novità dell'ultima stagione dei decreti sicurezza del 2018, quando l'allora ministro dell'Interno ha deciso che i richiedenti asilo, siccome devono star qua poco tempo, devono avere ancora meno diritti di quelli che già avevano o non avevano prima, cioè non devono avere il diritto alla residenza. Questo era espressamente nella volontà dell'ex ministro dell'Interno. Peccato però che siamo ancora in un ordinamento giuridico che ha dei limiti anche al potere politico, ha delle leggi che valgono per tutti, che devono essere rispettate. Nel caso di Omar e anche della signora che seguiva Antonio nell'altra causa, appunto siamo andati davanti all'autorità giudiziaria perché ritenevamo che nonostante l'espressa volontà dell'ex ministro dell'Interno, la legge comunque non escludesse il diritto di Omar, come degli altri richiedenti asilo, di avere l'iscrizione anagrafica. E il tribunale di Bologna, il tribunale di Firenze e molti altri tribunali ci hanno dato ragione, mettendo in fila semplicemente quelle che sono delle norme generali che valgono per tutti e valgono anche per i richiedenti asilo, che non possono essere trattati come una categoria speciale, perché sarebbe discriminatorio, perché non c'è una ragione perché una categoria di persone possa essere trattata in maniera diversa da quella delle altre persone. Perché abbiamo pensato e abbiamo voluto fare questa battaglia sulla residenza, che ha molto innervosito l'ex ministro dell'Interno? Perché la residenza, al di là del dato giuridico, ha una forte valenza soggettiva di inserimento in una comunità territoriale, perché nel momento in cui io sono iscritto nel registro che contabilizza chi vive in quella comunità, l'istituzione, in questo caso il comune, organizza i servizi, le cose che sono destinate a quella comunità registrata nell'anagrafe. In sostanza, se io non sono registrato, io non esisto giuridicamente per il comune, per l'ente territoriale, cioè per chi governa quella comunità. Per cui il significato sociale della residenza, della negazione della residenza voluta dall'ex ministro, era proprio quello di escludere dalla comunità, nell'intendimento di tenere qua per brevissimo tempo i richiedenti asilo. Ma brevissimo tempo cosa sottendeva? Sottendeva anche lì il pensiero del sospetto della menzogna. Cioè, io in poco tempo svelo la tua menzogna, svelo che tu non avevi veramente la necessità di lasciare il tuo paese e di venire in Italia a chiedere protezione, e per far questo ci metto poco. Peccato che anche lì abbiamo un sistema giuridico che per fortuna ancora dei diritti li riconosce. C'è l'ultima spiaggia, perché purtroppo è l'ultima spiaggia, che è quella dell'autorità giudiziaria, che oltre l'intendimento dei ministri di turno e oltre quella che è la decisione di un organo amministrativo non indipendente e non autonomo, e su questo lo sottolineo mille volte, perché una delle criticità che sfugge a quelle che sono le gravissime conseguenze, appunto non, a prescindere da queste, da questi due soggetti c'è comunque un'autorità giudiziaria davanti al quale anche il richiedente asilo ha diritto per Costituzione di essere difeso. E visto che siamo in Italia, visto che la giustizia già soffre carenze, scarsità di personale, scarsità di risorse, i tempi, anche semplicemente i tempi per la definizione delle cause che noi portiamo in tribunale sono estremamente lunghi. Per legge dovrebbe definirsi in 6 mesi, 4 o 6 mesi, non me lo ricordo più perché non c'è mai successo di avere una causa chiusa in 4 o 6 mesi, in realtà dura un anno e mezzo, a volte 2 anni, per cui quella che era, tornando al tema della residenza, quello che era il pensiero sotteso all'ex ministro dell'Interno di non dare la residenza perché tanto stanno qua poco, è smentito dalla realtà dei fatti, e credo che anche in questi giorni sono apparsi sui giornali degli articoli che attestano la lunghezza dei tempi delle cause, oltre alla lunghezza dei tempi amministrativi da parte delle commissioni territoriali. Probabilmente negli anni futuri, vediamo un po' se cambia qualcosa con questo governo, però il calo drastico di arrivi a partire dal 2018, in parte dal 2017, comunque nel 2018 e nel 2019, in conseguenza delle politiche europee, delle politiche italiane di respingimento delle persone che dalla Libia hanno cercato di partire, chiaramente ridurrà, dal punto di vista dello Stato, ridurrà i tempi di definizione delle richieste dei richiedenti asilo, perché i numeri sono veramente crollati, è l'80% in meno di persone che stanno arrivando. Però noi ci dobbiamo chiedere a quale prezzo, e il prezzo è banalmente quello che l'Italia e l'Europa è totalmente indifferente alla sorte delle centinaia di migliaia di persone migranti che ancora sono in Libia, che sono trattenute, detenute nei centri di detenzione, dei centri, chiamiamoli come vogliamo, comunque sono prigionieri in questi centri di detenzione di cui nessuno parla più, perché può disturbare quello che è il discorso politico pubblico di destra o di sinistra, fa poca differenza purtroppo, che è focalizzato adesso nella guerra libica, ma si è completamente dimenticato, voi ne sentite parlare più delle persone, dei migranti nei centri libici, solo in qualche giornale, ma non è più un tema ricorrente nei mass media, nella comunicazione. Per cui credo che da parte di tutti noi, qualsiasi sia il ruolo, vado verso la fine e poi ti lascio la parola, mi sto un po' allargando un po' troppo, credo che da parte di tutti noi ci debba essere uno sforzo, ognuno con il proprio ruolo, ognuno con le proprie competenze, per chiarire, per provare a mettere insieme dei punti che siano dei punti, dei dati reali, per evidenziare quella che è la realtà della situazione che stiamo vivendo, ma che soprattutto stanno vivendo i richiedenti asilo, e dovremmo interrogarci sul perché lasciano il loro paese, non con l'aereo, ma con quelle modalità tragiche, con il rischio di morte, e se i nostri sistemi che riteniamo democratici possano tollerare di non accoglierli, di non accettarli. Io ultimamente cito sempre un libro che per me è stato illuminante, il libro di una filosofa, Donatella di Cesare, che si chiama Stranieri residenti. Ovviamente non sto a dilungarmi su quello, su tutto quello che dice, anche perché non sarei in grado, perché è un libro di filosofia. La cosa, la base di questo libro estremamente interessante per tutti è che non c'è un diritto di proprietà originaria della terra. Noi che siamo italiani, che viviamo in Italia, nessuno di noi è proprietario originario del territorio italiano e nessuno è in grado di dimostrarlo. Se così è, vuol dire che le persone che vivono il territorio di tutto il mondo sono temporaneamente, provvisoriamente abitanti di quel territorio, ma questo, il fatto di non essere proprietari, esclude che chi non è in quel momento su quel territorio possa essere da quel territorio cacciato. Io credo che noi dovremmo cominciare a ragionare in termini anche più alti di quelli che la politica ci propone negli ultimi anni, perché la politica ci propone l'emergenza, ci propone situazioni che sembrano essere scoppiate improvvisamente, erano tutte prevedibili. Io credo che noi dovremmo veramente cominciare a chiederci noi chi siamo, perché siamo qua, che cosa vogliamo, e provare a vedere se a partire appunto da noi stessi siamo in grado di giustificare una differenziazione di cui stiamo colpevolizzando le persone che non sono nate sul territorio italiano, per esempio. Chiudo, credo di aver fatto abbastanza confusione, dopo magari qualcosa di tecnico, se avete curiosità ve lo dico. Grazie.
Provo ad alzarmi invece, perché così, se ce la faccio, mi vedo meglio. Io intanto ringrazio molto per l'invito, ringrazio tutte e tutti di essere qui, spero si senta, mi sentite?
Sì,
ho un tono di voce abbastanza elevato. Sì. Sono qui per parlarvi della nostra esperienza. Noi abbiamo tutelato una signora che era nelle stesse condizioni di Umar, un po' più grande d'età. Però prima di parlarvi di questa esperienza, siccome noi l'abbiamo difesa come associazione Avvocato di Strada, vi vorrei raccontare in breve come è nata questa associazione e cosa fa. Nel lontano ormai 1993, a Bologna, con un gruppo di persone, abbiamo fondato Piazza Grande. Abbiamo fondato Piazza Grande, che voi tutti conoscete, con un'idea. C'erano già tanti servizi a Bologna per le persone che vivono in strada, per le persone senza dimora. L'idea è stata quella di provare a creare un'associazione che costruisse percorsi per farli uscire dalla strada, perché c'era già chi gli faceva, gli dava un letto, chi gli faceva fare la doccia, chi gli dava dei vestiti. Noi, la nostra idea era questa, e abbiamo provato a farlo intorno a un giornale. Infatti l'associazione si chiama Associazione Amici di Piazza Grande, perché prima abbiamo fondato il giornale Piazza Grande e intorno al giornale si è creata l'associazione, perché è molto diverso, immagino tutti lo comprendiamo, tendere la mano per chiedere l'elemosina e tendere invece la mano per vendere un giornale, cambia moltissimo. E poi intorno a Piazza Grande noi abbiamo creato un po' di cose, due cooperative sociali, una compagnia teatrale, una sartoria, perché magari abbiamo pensato alle donne, soprattutto le donne, ma anche gli uomini che vivono nei dormitori. Il sarto, la sarta è un mestiere che ti può portare fuori dalla strada, perché ti insegna un lavoro che effettivamente è molto utile e molto ricercato. Abbiamo creato un bicicentro, un signore artigiano in pensione che aveva sempre riparato le biciclette nella sua vita, e gli abbiamo chiesto di insegnare ai ragazzi a riparare le biciclette. Bologna è un mestiere, tantissime persone vanno in bicicletta. Mi ha fatto un po' di cose, e ognuno di noi aveva, come in tutte le associazioni di volontariato, ognuno di voi aveva un turno per uscire la sera, portare tè caldo, coperta alle persone e magari farci una chiacchierata, no? Perché c'è anche quello, no? C'è anche la possibilità di provare a parlare con chi viene in strada, a farsi raccontare, a raccontare, instaurare un dialogo. Beh, quando era il mio turno, sostanzialmente a me chiedevano sempre soltanto consulenze giuridiche. Io andavo lì con la coperta e il tè caldo, e non avendo scritto sulla fronte qual era la mia professione, evidentemente in strada c'è un tantam, insomma si sapeva, vabbè, mi chiedevano continuamente consulenze giuridiche. E all'inizio Io, che sono un avvocato giuslavorista, mi occupo di diritto del lavoro, quando c'era qualcuno che chiedeva una consulenza in diritto penale, telefonavo all'avvocato penalista e gli chiedevo la cortesia di aiutare questa persona che di strada non aveva soldi e mi aveva bisogno di un aiuto. Quando c'era una questione di diritto amministrativo, per esempio, telefonavo a qualche amico, una Lazzarina Zorzella, per chiedere se mi dava una mano, perché non facevo diritto amministrativo. Beh, a un certo punto io stavo esaurendo gli amici. E quindi l'idea è... E quindi l'idea è stata quella di dire, vabbè, ognuno di noi può fare un po' di volontariato, può dedicare qualche ora del proprio tempo al volontariato, che deve essere compatibile con la professione, con la famiglia, tutto ciò che ognuno di noi fa. Io ho pensato di provare a dedicare quelle ore del mio tempo libero a un volontariato, però utilizzando la professione, perché in strada c'era una grande fame di diritti. E allora, cercando insomma in giro, ho trovato una collega e abbiamo provato a insomma, iniziare questa esperienza. E abbiamo iniziato a gennaio del 2001, quest'anno facciamo 20 anni noi come avvocato di strada. Perché dicembre del 2000 abbiamo presentato questa esperienza, abbiamo iniziato a gennaio del 2001. Avvocato di strada si occupa di tutelare esclusivamente le persone senza dimora, cioè chi vive in strada, in stazione, nei dormitori, le vittime della tratta, i migranti richiedenti asilo che si trovano nelle strutture e anche i migranti che si trovano in strada senza alcun permesso di soggiorno. Noi ci occupiamo di queste persone. A poco sono arrivati altri volontari, a Bologna sono diventati tanti, allora abbiamo pensato di fare un passo in più, cioè andare a ricevere queste persone non all'interno di Piazza Grande, ma anche all'interno dei dormitori, nei luoghi in cui le persone si trovano, andando loro incontro, diciamo. E poi l'abbiamo fatto anche nelle mense, per esempio la mensa dell'Antoniano, che voi conoscete tutti, perché tanto sapete dov'è, sapete che lì, diciamo che l'Antoniano è noto in Italia perché lì c'è lo zecchino d'oro, si fa lo zecchino d'oro, ma l'Antoniano è una mensa che sfama oltre 100 persone ogni giorno. E poi abbiamo pensato di replicare questa esperienza, visto che andava così bene a Bologna, in altre città italiane dove c'è necessità, cioè dove ci sono persone che vivono in strada, sono diventate talmente povere da vivere in strada. E abbiamo iniziato a contattare associazioni di volontariato, laico-cattoliche e avvocati, per provare ad aprire sportelli di avvocato di strada. Sono passati 20 anni, oggi noi siamo presenti in 55 città italiane, e praticamente siamo presenti in tutte le regioni d'Italia, 55 città, le più grandi città italiane, Milano, Torino, Genova, Bari, Roma, Napoli, Catania, Palermo, 55. Siamo diventati oltre 1000 avvocati volontari, e volontari significa volontari, perché siccome non lo ordina il medico di fare volontariato, chi viene da noi è un volontario puro. E quando fa una causa e la vince, la controparte è condannata a pagare le spese legali, allora l'avvocato le devolve per statuto all'associazione. Solo l'anno scorso abbiamo difeso 3.945 persone, siamo diventati, ma ce l'abbiamo scritto nella pagina, nell'home page del nostro sito, lo studio legale più grande d'Italia. Non esistono studi legali in Italia che abbiano più avvocati di quelli che abbiamo noi, nemmeno quelli delle multinazionali americane che sono presenti in Italia hanno più avvocati di noi, e siamo anche uno studio legale in Italia che fattura di meno, praticamente niente, perché la nostra attività, ecco, vi ho spiegato, vi ho detto, insomma, è un'attività di volontariato. Ci siamo occupati di tante questioni, perché in strada davvero c'è grandissima necessità, anzi, noi ci siamo resi conto che se non c'è un avvocato, spesso dalla strada non si esce. Noi possiamo avere l'assistenza migliore, l'assessore alle politiche sociali più appassionato, gli assistenti sociali bravissimi, ma delle volte senza un avvocato, anzi spesso senza un avvocato non si esce dalla strada, perché il comune ha degli avvocati, ma non li può usare, con grande rabbia di chi ha fatto l'assessore, non li può usare perché? Perché per legge gli avvocati del comune possono difendere solamente il comune nelle liti attive e passive, non possono difendere persone che magari sono assistite dai servizi sociali. E qual è la questione più grande? Perché noi ci occupiamo di tutto, diritto civile, penale, amministrativo, tutto quello che, di cui può avere bisogno una persona di strada. Ma qual è la questione più grande che noi abbiamo affrontato in questi anni e continua a essere la più grande? È la questione di cui ha appena parlato Nazzarena, il tema della residenza. È quello, perché una persona quando finisce in strada perde la residenza. Ora, detto così, si capisce bene neanche che cos'è la residenza, perché noi siamo abituati da sempre ad avere una carta d'identità in tasca, ce l'abbiamo sempre avuta. Se cambiamo casa, chiediamo al comune un cambio di residenza, arrivano due vigili urbani, verificano che siamo lì e si cambia sulla carta d'identità la residenza. Non ci siamo mai chiesti, perché per fortuna non ci è mai capitato personalmente, che cosa succede quando si perde la residenza. Cioè, quando una persona viene sfrattata perché non riesce più a pagare l'affitto, finisce in strada, in quell'appartamento ci va a abitare un'altra famiglia, un'altra persona, quella persona chiede la residenza al comune, il comune gliela dà, ovviamente perché abita là, e cancella chi c'era prima. E quello che c'era prima, senza residenza, diventa in Italia un soggetto invisibile, un cittadino di serie B, e dalla strada non esce. Perché? Perché nel nostro paese la residenza, che tecnicamente è l'iscrizione all'anagrafe del comune in cui ci si trova, la residenza è legata a una serie di diritti fondamentali che sono previsti dalla nostra carta costituzionale, diritti anche personalissimi, però sono legati alla residenza. Per cui senza residenza in Italia si perde per esempio il diritto alla salute. Articolo 32 della Costituzione, si perde. Non si è più il medico di base, si ha diritto solo a prestazioni di pronto soccorso, per cui o uno sta morendo o si è rotto una gamba e va al pronto soccorso, oppure se ha delle malattie che necessitano di cure continuative, può essere il diabete, può essere l'epatite, non ha possibilità di curarsi, può andare solo in pronto soccorso. Senza residenza non si lavora. Provate voi ad andare a chiedere un lavoro a un datore di lavoro senza una carta d'identità. Vi assume? Provate voi ad aprire una qualsiasi attività imprenditoriale senza una carta d'identità. Non c'è possibilità di avere una partita IVA senza residenza. Senza residenza si perde il diritto al welfare locale, perché il welfare locale non ti assiste se non hai una residenza, o comunque ti assiste in maniera molto diversa da chi ce l'ha. Perché per esempio senza residenza non puoi partecipare a un bando per richiedere un alloggio dell'edilizia residenziale pubblica. Senza residenza si perde anche il diritto personalissimo al voto, garantito dall'articolo 48 della nostra Costituzione, si perde, si è completamente invisibili. Ma cosa dice la nostra normativa sulla residenza? La nostra normativa sulla residenza dice una cosa molto chiara: tutti i cittadini italiani e tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio italiano, quindi con un permesso di soggiorno, ivi compresi i richiedenti asilo, ed è uno dei motivi per cui abbiamo vinto le cause, ivi compresi i richiedenti asilo, hanno diritto alla residenza. Hanno diritto alla residenza e diritto a ottenerla nel luogo in cui si trovano. E se non hanno un tetto sulla testa e dormono su una panchina, la legge stabilisce che hanno ugualmente diritto alla residenza e a una carta d'identità, semplicemente ogni comune si deve dotare di una via fittizia, cioè inesistente, in cui dare la residenza alle persone senza dimora. Bologna la via fittizia ce l'ha, come ce l'hanno tante altre città, si chiamava prima via senza tetto, adesso si chiama via Mariano Tuccella, ma magari se vi interessa vi spiego dopo come si è arrivati a questa via, che comunque è una via dal nome di una persona vera, che oggi non c'è più, è una via, è sulla carta d'identità, che tutti pensano essere una via reale, no? Mentre via senza tetto poteva essere una cosa un po' così. Comunque, noi ci siamo occupati sin dall'inizio di questo tema, sin dall'inizio, perché è la madre di tutti i problemi che vivono le persone senza dimora. E senza la residenza la strada non si esce. È la prima persona che abbiamo ricevuto, io mi ricordo ancora il primo giorno di ricevimento di avvocato di strada, no? In questa fila davanti di persone, cioè, perché noi siamo tra l'altro un servizio a bassa soglia, per cui non si arriva senza appuntamento, la fila di persone enorme, speriamo bene, la prima che è arrivata da noi era un signore che aveva avuto problemi di alcolismo, era uscito da questi problemi, viveva in un dormitorio, un prete in una parrocchia gli aveva dato una stanza per poter riprendere a lavorare e svolgere la sua attività, lui era un pranoterapeuta, lui aveva provato a iniziare a lavorare, ma aveva un grande difetto questa persona, lo voleva fare onestamente, e per farlo onestamente voleva rilasciare, dopo la sua prestazione, una fattura, e per rilasciare una fattura è andato in Camera di Commercio per aprire la partita IVA, e in Camera di Commercio gli hanno detto: senza residenza te lo puoi scordare. Quindi è andato in comune, a Bologna, per chiedere la residenza. Il comune gli ha detto di no. E poi è venuto da noi. E quello era, lui ci ha detto, il nostro primo appuntamento. E lui ci ha detto, guarda, io posso anche tornare a attaccarmi alla bottiglia, Il posto ce l'ho, c'ho il dormitorio 24 ore su 24, da mangiare ce l'ho, ma io vorrei invece tornare a una vita normale. E ci ha spiegato questa cosa. Noi siamo avvocati, no? Quindi quando ci ha spiegato questa cosa, l'abbiamo studiata e abbiamo detto, guardi, non è possibile che il comune non le dia la residenza. E scriviamo, scriviamo, perché in questi casi, sempre esiste la legge 241 del 90, che è la legge sulla trasparenza degli atti amministrativi, è meglio scrivere, perché si sa chi arriva, si sa chi risponde, non è la persona allo sportello che dice mami mu, no, c'è un nome e un cognome e anche una responsabilità. Scriviamo e chiediamo la residenza per questa persona. Ci risponde il comune che loro assolutamente non gliel'avrebbero data. E siccome noi siamo avvocati, noi non siamo nati per litigare con le amministrazioni, anzi oggi abbiamo un ottimo rapporto con l'ufficio anagrafe del Comune di Bologna, siamo per accordarci, per trovare una soluzione e risolvere i problemi delle persone, però poi quando non si risolvono siamo avvocati e facciamo le cause. E quindi abbiamo depositato anche in questo caso un procedimento d'urgenza, io e la collega Paola Pitti che è qua, un procedimento d'urgenza per ottenere la residenza per quella persona. Dopo l'udienza fissata in 20 giorni, una settimana prima ci scrive il comune e ci dice guardate, ci abbiamo pensato, noi abbiamo ritenuto questa persona meritevole di ottenere la residenza. Chiedo scusa per quello che sto per dire, ma per un avvocato sentire la parola meritevole è come per un cattolico fervente bestemmiare in chiesa. È una cosa che non si può fare, non si può fare e non si può sentire. Il diritto o ce l'hai o non ce l'hai, non te lo devi meritare né lo devi chiedere con il cappello in mano, o ce l'hai o non ce l'hai. Per cui noi, nonostante questo, abbiamo un po' ingoiato il rospo, perché noi dovevamo aiutare questa persona, abbiamo detto va bene, ritiriamo il nostro ricorso, l'importante è gli altri la residenza, l'importante è possa lavorare. Il comune ci rispose, me lo ricordo bene, non avete capito. Quella persona, secondo noi, è meritevole, di nuovo, di ottenere la residenza. Ma la vostra interpretazione della norma è sbagliata, per cui noi ci costituiremo in giudizio e chiederemo anche la vostra condanna al pagamento delle spese legali. Davanti a questa risposta, guardate, chiunque sarebbe un po' arrabbiato. Noi no. No, perché voi dovete guardarla da un altro lato. Da un altro lato. Siamo stati contenti di questa risposta. Anche se non era bellissima, contenti, perché? Perché questa persona avrebbe comunque fosse andata alla causa, avrebbe ottenuto la residenza e avrebbe potuto iniziare il suo percorso di lavoro e di vita, ma se avessimo vinto la causa noi, quella causa sarebbe stato un precedente per tante altre persone. Quindi siamo andati in giudizio, abbiamo fatto la causa, l'abbiamo vinta. Il Comune di Bologna è stato condannato a dare immediatamente la residenza a quella persona, oltre che al pagamento delle spese legali, e noi abbiamo aspettato una settimana. Dopo abbiamo scritto al Comune e gli abbiamo detto guardate, ci sono 400 persone nei dormitori bolognesi, o date la residenza a tutti quelli che la chiedono o noi vi facciamo 400 cause. Ci hanno pensato poco, me lo ricordo, poco, 3-4 giorni, poi ci hanno scritto e detto fermi, non ci fa delle cause, e tante persone hanno preso la residenza e sono anche uscite dalla strada, semplicemente perché avevano in tasca quel pezzo di carta che è la carta d'identità. E questa questione della residenza continua ancora oggi, sono ancora oggi decine e decine di comuni che negano la residenza alle persone, italiani o richiedenti asilo. E se voi andate a guardare il nostro bilancio sociale, noi abbiamo un sito, il cui indirizzo è www.avvocatodistrada.it, se andate a guardare, e pubblichiamo ogni anno un bilancio sociale, dove c'è il numero delle cause che facciamo, suddiviso in categorie, cause sulla residenza o questioni affrontate sulla residenza, solo l'anno scorso sono state 500 su 3.945 persone, 500, quindi ancora oggi comuni di tutta Italia cercano di non dare la residenza alle persone. E arriviamo ai decreti Salvini o decreti sicurezza. Guardate, io quando ho letto il primo decreto, io ci ho visto dentro non solo la volontà di creare ostacoli alle persone richiedenti asilo, c'è dentro un disegno, perché se uno lo legge per bene, lì c'è dentro un disegno, sembra quasi che due menti perverse si siano messe d'accordo per costruire, creare nuova e grande insicurezza alle persone. perché poi quando volete, quando avremo il tempo un giorno, le possiamo anche guardare i decreti dal primo all'ultimo articolo, però vi dico almeno 3-4 cose, perché bisogna leggerlo tutto, non sembrano norme diverse, una che riguarda i sindacati, l'altra che riguarda i poveri, l'altra che l'accattonaggio, ma sono unite da un unico disegno. Articolo 1, si toglie la protezione umanitaria, benissimo, cosa vuol dire? Migliaia di persone in strada, che prima seguivano dei percorsi, adesso sono in strada, li buttiamo in mezzo a una strada. Articolo 13, cerchiamo di togliere la residenza dei chiedenti asilo, poi li mettiamo in strada un altro po', no? E che cosa faranno questi? Lavorare diventa un po' un problema, perché anche quell'articolo 13, anche senza residenza si può lavorare, peccato che è difficile aprire un conto in banca, peccato che è difficile fare una serie di altre cose, quindi diventa un ostacolo anche il lavoro. E poi che cosa facciamo? Queste persone cosa potranno fare? Potranno andare a chiedere l'elemosina? Non va bene, è troppo facile. Reintroduciamo nel nostro codice penale un reato, il reato di accattonaggio, che la Corte Costituzionale aveva eliminato 25 anni fa dal nostro codice, il reato di accattonaggio, perché il nostro codice già prevede condotte tipiche, se uno mi strattona mentre chiede l'elemosina, quella è violenza privata, non c'era bisogno del reato di accattonaggio, ma viene reintrodotto così. E se queste persone, visto che l'elemosina la possono chiedere, gireranno tutto il giorno, cosa possono fare queste persone? Magari di sera sono stanche, in 4, 5, 6, trovano un immobile abbandonato, una casa colonica abbandonata e vanno lì a dormire. È troppo comodo. Raddoppiamo le pene per l'occupazione degli immobili, così che se uno vi ferma per strada e vi tira un pugno in faccia e vi rompe il naso, il massimo della pena sono 3 anni di carcere. Se invece si dorme in 3, 4, 5 in un immobile abbandonato, diventano 4. 4, solo per dormire. E ce ne sono tanti altri esempi che posso fare. Le restrizioni sulle manifestazioni, perché magari uno vuol protestare, no? Però se manifesta non va bene, anche quello non va bene. Ma c'è per esempio la norma sul gratuito patrocinio. Ci sono molti avvocati che si occupano di immigrazione che lo fanno col gratuito patrocinio. C'è la legge che prevede che una persona possa scegliersi il suo avvocato di fiducia a spese dello Stato. E che cosa hanno introdotto? Hanno introdotto una piccola norma. Se ha un reddito inferiore a una certa somma, i migranti richiedenti asilo, tutti, diciamo. E che cosa succede? Succede che è stata introdotta una norma nel primo decreto sicurezza che dice che nel momento in cui un ricorso viene dichiarato inammissibile, all'avvocato non sarà dato nulla, perde tutto il gratuito patrocinio dal primo grado. E questo che cosa vuol dire? È un disincentivo per gli avvocati di difendere persone con il gratuito patrocinio, così faranno fatica anche a trovare un avvocato. E se uno su mille ce la fa, riesce a superare questa corsa ostacoli, resta 10 anni in Italia, aspetta 4 anni, perché prima erano 2 anni per poter ottenere la cittadinanza, no? 730 giorni dopo i 10 anni di residenza, adesso sono diventati 4, aspetta 4 anni, ottiene la cittadinanza, alla fine commette un reato, anche grave, può succedere nella vita di ognuno di noi, a lui gli togliamo la cittadinanza. Quindi aveva magari rinunciato alla sua cittadinanza per prendere quella italiana, a lui, all'italiano no, se commette lo stesso reato è anche molto più grave, ma a chi viene da lontano gli togliamo la cittadinanza italiana, così diventa apolide, in spregio di ogni normativa internazionale di contrasto all'apolidia. Questo è molto molto in filo del decreto Salvini 1, poi parliamo del secondo che è ancora peggio e che sostanzialmente sanziona chi in mare salva una vita umana, perché lo sanziona, perché chi salva una vita umana in mare oggi gli si può imputare il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e il sequestro della sua imbarcazione, così se è un peschereccio gli sequestriamo il peschereccio e non può più dare da mangiare alla sua famiglia né a se stesso. Questo è un'altra delle perle del decreto. Allora questo è, e sulla base di quel decreto l'articolo 13, ma l'ha spiegato già prima Nazarena, stabilisce, l'articolo 13 va letto per bene. Quando è uscito il decreto, io l'ho letto subito, l'ho studiato, ci siamo anche sentiti, ci hanno detto, qui non c'è un divieto. Se la legge non prevede un divieto espresso, il divieto non c'è. Lì c'è scritto solo che chi ha un permesso di soggiorno è in Italia con un permesso di soggiorno per richiesta asilo, quel permesso di soggiorno non costituisce titolo per richiedere la residenza, che non vuol dire giuridicamente niente. perché in tutta la normativa italiana sulla residenza, dalla legge del 54 fino al regolamento dell'89 e tutte le modifiche, non c'è mai la parola titolo, mai, non ci vuole un titolo per chiedere la residenza, è una dichiarazione anagrafica. Quella norma non significa niente. Che cosa succede? Che il nostro problema vero qual è stato? È stato che il Ministero dell'Interno immediatamente dopo ha emanato una circolare, è quello il problema. Ha emanato una circolare dicendo a tutti quanti i sindaci, mandate ai prefetti e ai sindaci, dicendogli attenzione, da oggi in poi non date più la residenza ai richiedenti asilo sulla base del decreto sicurezza, l'articolo 13 del decreto sicurezza. Quella circolare è una grandissima porcheria, ma perché dice una cosa difforme da quello che dice la legge. Può essere impugnato, purtroppo non da noi, se l'abbiamo già fatto, ma può essere impugnato solamente da un sindaco. Bene, però dice una cosa diversa dalla legge, la circolare, essendo atto normativo sottordinato, certamente non può modificare una norma, atto amministrativo tra l'altro, non può modificare una norma, quindi noi abbiamo fatto causa con ricorso d'urgenza anche in questo caso, noi ci siamo occupati di una signora di 66 anni, che poteva essere evidentemente pericolosissima, che scappava dal suo paese, ha avuto una serie di problemi molto seri nel suo paese, era arrivata in Italia, si è rivolta all'associazione Avvocato di Strada, ci siamo occupati di lei, abbiamo fatto lo stesso iter, ci siamo confrontati tanto con Nazarena proprio su cosa dobbiamo scrivere nel ricorso, e anche per noi, lo stesso giorno di Umar, anche per noi questa persona ha vinto la causa, abbiamo ottenuto una sentenza positiva ed è stata iscritta all'anagrafe. Tra l'altro la ciliegina qual è? Che il Ministero dell'Interno ha fatto reclamo, il reclamo è stato discusso davanti a un collegio di 3 giudici, il reclamo è stato dichiarato inammissibile, e allora uno si chiede, ma come mai quando viene dichiarato inammissibile agli avvocati che tutelano e difendono i migranti, allora il gratuito patrocinio non c'è più, e se invece viene dichiarato inammissibile al Ministro... Vabbè, comunque dichiarato inammissibile. L'ultima cosa che vi voglio dire è che noi abbiamo creato una rete come Avvocato di Strada, e la rete serve, quando ci si batte per i diritti, serve, perché noi abbiamo scritto questo ricorso standard e l'abbiamo inviato a tutte e 55 le sedi in Italia di Avvocato di Strada, e ecco, altri colleghi hanno trovato il ricorso già pronto praticamente, e nel momento in cui sono arrivati i richiedenti asilo per chiedergli di agire, avevano il ricorso pronto e hanno fatto causa anche loro, hanno presentato il ricorso anche loro, e in più siamo riusciti con questi ricorsi non solo a far ottenere a tutti i richiedenti asilo a Bologna la residenza, ma siamo anche riusciti a fare in modo che molti sindaci della cintura, penso a San Lazzaro, Casalecchio, Zola Fredosa, Valsamoggia, hanno deciso a ottenere che loro decidessero di fare un'ordinanza per dare direttamente la residenza ai richiedenti asilo senza farsi fare una causa, perché hanno detto o lo fate o vi facciamo una causa, nel senso che c'erano richiedenti asilo anche in tutti questi comuni, hanno fatto un'ordinanza, è stato anche un grandissimo gesto. Io mi fermo qui e ovviamente sono a vostra disposizione per ogni domanda, insomma per ogni anche curiosità, sia rispetto all'attività dell'associazione sia rispetto alla questione che stiamo affrontando stasera, ovvero la residenza ai richiedenti asilo. Grazie.
Adesso se qualcuno vuole porre delle domande, fare degli interventi, lo può fare liberamente, magari alzandosi in piedi e alzando la voce.
Tutto quello che Zeleni e Antonio ci hanno raccontato, in modo anche estremamente concreto rispetto alle vicende e alle vite delle persone, mi fa pensare che in qualche modo tutti ci dobbiamo porre la domanda di come possiamo in qualche modo appunto sentirci chiamati in causa. Mi riferisco esattamente proprio a questo tema della residenza. Questo è un luogo di residenze, perché ha tanta ospitalità, e le persone che, appunto, Umar e tanti altri che passano di qui un certo periodo della loro vita, ovviamente risiedono, prendono la residenza qui. E lo stesso un'altra casa di accoglienza che fa parte della vita della parrocchia qui vicino a Caramosco, dopo il carcere della Dozza, è un luogo fondamentalmente per di ospitalità familiare per donne, e tutte quelle che sono passate in questi 16 anni, 15 anni di apertura, che sono finché ho perso, finché ho tenuto il conto, fino a due anni fa ne sono passate 73, chiunque avesse bisogno aveva e ha tenuto anche per molto tempo la residenza a Calamosco. E a fronte della situazione che ci descrivete, la mia domanda è, che è una domanda che faccio anche a noi stessi, ma se, visto che appunto è un tema chiave rispetto alla vita delle persone, ai percorsi che avrebbero il diritto di fare, che non riescono a fare e che però passano per forza da questo, avere dei luoghi di residenza disponibili mi sembra molto importante, perché la residenza è un diritto, ma se non sai dove prenderla, perché se magari hai una casa ma lì non puoi, o sei in una struttura ma lì non puoi accedere alla residenza, quando vedi casa non te la dà, sei in strada, eccetera, il punto è avere anche dei contenitori, diciamo, che siano disponibili a dire: io sono un posto dove quella persona, quelle due persone, quelle tre persone o quelle dieci persone sono residenti. Allora, la domanda è: potrebbe essere utile che allarghiamo, diciamo, i luoghi di residenza, dando delle disponibilità anche nelle nostre case, per esempio, perché oltretutto non è che si possono mettere 40-50 persone residenti alla parrocchia della Dozza o a Calamosco, ci vogliono delle situazioni anche un po' reali, adesso almeno sponso. Quindi, insomma, quello che mi interroga è, ma se, non dico ognuno di noi, ma chi se la sente, chi ha la possibilità, eccetera, dicesse: bene, la mia casa è un luogo in cui una persona, due persone, tre persone possono prendere la residenza, indipendentemente poi dal fatto che ci abitino veramente o no.
No, ecco, questo è, rispondere,
perché, non dico, anche perché
io, diciamo, mi occupo di residenza da un po' di tempo e questo è un problema.
Paola,
no, sì.
Ah, sì, è un problema.
No, che... Paola, devi venire qua.
Sì.
Mi sembra anche un modo per un vantaggio da parte nostra, dal punto di vista del fatto che diventa anche un po' un atto di resistenza e di disobbedienza civile, che forse in questo momento ci vuole anche come
lancio bellissimo, ma che comunque la legge non prevede questa possibilità, perché la residenza è una fotografia e risponde ad esigenze di carattere anche diciamo di sicurezza, quindi è importante che l'autorità giudiziaria, amministrativa sappia e conosca in ogni momento dove si trovano le persone, quindi ci deve essere, diciamo, quanta più aderenza possibile tra il luogo dove la persona vive e dove risiede, cioè ci deve essere una situazione sovrapponibile in ogni momento, proprio perché se per esempio crolla un edificio io devo sapere le persone che erano lì dentro, chi risiede in quello stabile. Allora, rispetto alla, diciamo, questo è il problema legato alla residenza più che altro sentito dalle persone che vivono per strada, quindi dove iscrivere le persone per strada? Mariano Tuccella è una di queste soluzioni, perché è la via fittizia, ma la modalità con cui vengono iscritte, i comuni chiedono che ci sia un domicilio, cioè dove poter recapitare la posta. Una delle proposte di avvocato di strada che noi abbiamo presentato a giugno nel rapporto relativo alla residenza è stato quello di poter consentire la domiciliazione, per esempio, presso la casa comunale, che è diciamo, la via più semplice, perché queste persone che vivono per strada, hanno le residenze via Mariano Tuccella, possono comunque ricevere la loro corrispondenza, che poi questo è un elemento, diciamo, giuridicamente più rilevante, la corrispondenza, le raccomandate che gli arrivano, nella casa comunale, dove praticamente hanno il collegamento territoriale, quindi gli operatori della casa comunale avrebbero la possibilità di constatare, monitorare
diciamo periodicamente la loro presenza sul territorio, che questo è un po' quello che vuole la legge, cioè ci deve essere un stretto contatto tra il luogo dove loro scelgono di vivere e queste persone. Quindi diciamo lo slancio di poter aprire la propria casa, la residenza delle persone diciamo, non è diciamo, possibile, consentito, no? Diciamo bellissimo come slancio diciamo, di accoglienza, ma non giuridicamente accettabile.
Prego. Ah no, però volevo.
No, dica dopo dico una cosa su quello che ha detto
Amelia. Una domanda analoga, anche se è su un piano un po' diverso rispetto al tema della residenza, che riguarda non tanto le persone senza casa, ma è proprio i profughi e le persone rifugiate senza, in condizioni di clandestinità. Ed è la dichiarazione di ospitalità finalizzata, vi chiedo un ripassino su questo, la dichiarazione di ospitalità finalizzata alla richiesta di permesso di soggiorno per scopi umanitari che è venuta meno. Di fatto abbiamo visto crollare questo il numero dei rilasci di permessi di soggiorno per noi abbiamo visto in maniera corrispettiva il numero di dichiarazioni di ospitalità che prima abbiamo rilasciato anche un po' in maniera industriale in un certo momento, al di là del credibile, infatti abbiamo ricevuto anche la visita della polizia, dell'ufficio di immigrazione della questura più volte perché eravamo arrivati al non credibile, e poi il venir meno un po' improvviso di questo, ecco. Però da profani ce lo spieghiamo solo fino a un certo punto, però ti chiedevo un ripassino su questo.
Allora,
sì. No, volevo chiedere una cosa, però se per me italiana che perdo la residenza c'è una via Pinto Pallino
per tutti, cioè,
è per tutti. Allora non ho capito perché chi è senza documenti,
no,
essendo migrato, non può essere iscritto a questa via.
Ma è una norma di legge. La legge dice solo i cittadini italiani o cittadini stranieri muniti di permesso di soggiorno.
No, titolo la differenza valido. È la titolarità o meno di un permesso di soggiorno, se no quella legge che consente l'iscrizione senza fissa dimora vale anche per i cittadini stranieri. Devono avere un permesso di soggiorno. Devono avere un permesso di soggiorno. Invece la domanda che faceva il signore riguarda in generale il problema del rinnovo del permesso di soggiorno, qualunque sia, che sia per lavoro, che sia per i vecchi permessi umanitari, che sia per richiesta asilo, che sia per famiglia, che sia per studio, la legge chiede un domicilio. La legge non chiede un contratto di locazione, la questura pretende un contratto di locazione. E se la persona, in questo caso la criticità per i cittadini stranieri chiaramente, non è intestataria del contratto, non ci deve essere il divieto di subaffitto e ci deve essere, secondo la questura, l'autorizzazione del proprietario dell'appartamento. È un abuso di legge, è una violazione di legge, perché la legge non chiede questo. La legge per dare il permesso di soggiorno a un cittadino straniero, ripeto, qualsiasi sia il suo motivo, deve avere i requisiti di quel motivo, richiesta asilo, famiglia, lavoro, non ha importanza, e un domicilio. Il domicilio posso essere io che dico che quella persona è domiciliata presso di me. Cioè è quell'indirizzo che ai fini della residenza è più pregnante, perché deve corrispondere dove io abito, da dove, ma il domicilio ai fini del permesso di soggiorno, uno potrebbe anche eleggere domicilio per il permesso di soggiorno presso lo studio dell'avvocato, così come presso la parrocchia, la legge non chiede il contratto, è un abuso delle questure da sempre. Anche lì bisognerebbe un po' reagire, non singolarmente, ognuno cercando magari una qualche soluzione individuale, ma con un'azione collettiva politica, chiamiamola nel senso nobile del termine, mettendo insieme tutte le varie criticità che ci sono per il rinnovo, come c'è cioè anche per l'iscrizione al servizio sanitario, eccetera, eccetera. Volevo un attimo invece prendere la provocazione di Amelia, allargandola a un tema più ampio, che è quello dell'accoglienza, che per effetto dei decreti sicurezza è stata completamente smantellata, perché non abbiamo più un sistema di piccole accoglienze distribuite in maniera più o meno razionale sul territorio, soprattutto parlo di Bologna, della provincia di Bologna, in genere dell'Emilia Romagna. Adesso la scelta ministeriale dell'ex ministro è quella di ridurre i soldi che vengono dati ai gestori dell'accoglienza, con l'effetto oggettivo di consentire solamente i grandi centri da 100, 150, 200, 300 persone. Ecco lì quello che noi potevamo fare, noi cittadini che abbiamo a cuore i diritti a Bologna, era quello di contrastare l'autorizzazione, non tanto la scelta, perché quella è una scelta del Ministero, e l'Hub Mattei è una caserma per cui è di proprietà dello Stato, non è certo del Comune, però sicuramente il Comune ha sbagliato a dare il suo assenso a che l'Hub Mattei fosse l'unico centro di accoglienza che di fatto è rimasto a Bologna. Non, io credo che sia stato un errore che è andato contro quella che è stata la politica invece dell'accoglienza estremamente positiva che abbiamo avuto in questi anni a Bologna. Adesso forse si tratta di porre delle richieste anche di tipo politico al comune, così come ai livelli più alti e al governo, perché venga ripensata, ma ripensata velocemente, tutto il sistema dell'accoglienza. Forse anche per provare a vedere se quello di prima era il modello migliore, o forse se dobbiamo in qualche modo cercare non di trattare i richiedenti asilo come dei pacchi postali, ma di provare a condividere insieme con i richiedenti asilo, con modalità che andranno studiate, andranno ragionate, la loro collocazione in una determinata realtà. Perché non è detto che anche nell'accoglienza diffusa, come c'era prima a Bologna, una persona fosse contenta di andare a finire sulle montagne a 2 ore di distanza da Bologna, perché questo poteva incidere anche sull'apprendimento linguistico, sull'inserimento in una comunità. Cioè lì può essere di sì come può essere di no. Ci sono stati degli esperimenti che sono andati molto bene, degli altri che sono andati molto male. Allora prendiamo l'occasione adesso che è stato smantellato tutto, dovremmo chiedere con forza, con grande forza, a voce molto alta, che venga intanto quantomeno ripristinato quello che era il sistema precedente dell'accoglienza diffusa, delle micro strutture, ma prendiamo l'occasione per provare a pensare se quello è un modello effettivamente di accoglienza, oppure se induce, come certi studi stanno cominciando a sottolineare, una inferiorizzazione dei richiedenti asilo. Sono temi che noi ci dobbiamo porre senza accettare così com'è l'esistente. Allora, van bene tutte le sperimentazioni, van bene anche i progetti portati avanti dalla società civile per un'accoglienza umana, ma non può essere sufficiente, perché proprio perché è un diritto della persona, non può essere una benevola concessione, e questo ci deve essere chiaro secondo me a tutti noi. Non so se ho risposto alla sua domanda.
Prego.
Siccome stiamo entrando un po' nel tema anche di quello che noi possiamo fare, Quindi mi sembra che il tema della residenza sia un tema importante. Ci sono già delle iniziative in campo politico per la produzione di leggi che abbiano questo al centro? Oppure noi come possiamo muoverci per sostenere? Cioè, mentre voi parlavate mi viene in mente questo, io da giovane ho fatto parte di quelli che sono battuti per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza. Eravamo quattro gatti, però dai, certamente, avevamo quei poliziotti di fianco, eccetera, eccetera, abbiamo fatto il nostro percorso, alla fine questa legge è andata in porto. Ecco, allora, qui si tratta di un riconoscimento di un diritto che la nostra posizione, diciamo, lo mette un po' al centro. Quindi battersi per queste cose credo che potrebbe anche raccogliere, però muoversi con persone che hanno già una rete, che hanno già studiato, quindi che sanno anche un po' quali sono i punti da portare avanti, è diverso che così spandirare soltanto i...
Certo, ma c'è già una realtà, anche di reti a Bologna, insomma... È una buona piazza da quel punto di vista. Secondo me quello che manca è il coinvolgimento delle persone direttamente interessate, cioè le persone straniere sono poco coinvolte, dovrebbero essere loro, dovremmo noi mettere a disposizione degli strumenti perché siano anche loro, anche noi, perché secondo me è una questione anche di difesa dei nostri diritti, cioè dei nostri diritti, dei valori che sono sottesi ai diritti di noi, però non possiamo essere sempre e solo noi.
Firmando, aiutando quello, e faccio il documento che non è, e quindi in casa figura.
Dovrebbe essere un'azione un po' più...
quanti sono residenti in casa mia, però... Questo alla fine non risolve,
no, certo.
Perché
no.
Risolve localmente quello che ci sta a fianco.
Provo a dare una risposta su questo, provo. Nel senso che noi di proposte di legge ne abbiamo fatte due. Però prima volevo tornare a quello che diceva Amelia. È vero che la residenza è effettivamente una fotografia, e quindi perché la legge viene, perché le liste anagrafiche sono di competenza del Ministero dell'Interno e non del Ministero del Welfare? Perché nel 1954, quando si è deciso di fare questa legge sulla residenza, lo scopo era il controllo sociale. Cioè io, Ministero dell'Interno, devo verificare dove sono i cittadini, tant'è che nella legge del 54 addirittura è stabilito, e anche nel regolamento dell'89, è stabilito che quando una persona arriva in dormitorio pubblico e non chiede la residenza, non la chiede, non la vuole, il responsabile del dormitorio gliela dà automaticamente. Automaticamente, perché lo Stato deve sapere dove si trova il cittadino. Per motivi di ordine pubblico, perché ci può essere una calamità, per una serie di problemi. Quindi nasce con questo scopo il controllo delle persone. Per quanto riguarda i richiedenti asilo, noi avevamo tra l'altro un'altra legge, perché l'articolo 13 del decreto Salvini ha modificato due norme, cioè ha introdotto la norma relativa al titolo del permesso di soggiorno e ha modificato una norma che c'era precedentemente. Che cosa diceva quella norma? Che quando un richiedente asilo entra in uno SPRAR, ottiene automaticamente la residenza, non doveva andare, prima del decreto Salvini, nemmeno a chiederla, perché era interesse dello Stato sapere dove erano i richiedenti asilo, era interesse di tutti, e quindi non doveva nemmeno chiederla la residenza. Il responsabile dello SPRAR telefonava all'ufficio anagrafe e diceva ho qui il signor Tizio e Caio, e automaticamente otteneva la residenza e da quel momento poteva iniziare a studiare o lavorare. Era così, anche questa cosa l'ha modificata il decreto Salvini. Chiarisco un'altra volta che la residenza la possono ottenere solo ed esclusivamente, così non cadiamo, non ci confondiamo, cittadini italiani e cittadini stranieri con un titolo valido per rimanere in Italia, per stare in Italia. Solo loro, quindi quando parliamo di persone che non hanno il permesso, loro non potranno mai ottenere la residenza, perché la legge proprio non lo prevede, ma c'è un motivo, perché non possono avere i documenti in quanto sono privi di documenti, Come si fa a dare una carta d'identità a una persona che tu non sai chi è, che non ha un documento? Cioè, in ogni caso poi la residenza garantisce una serie di diritti che non possono ottenere tutti se sono in Italia senza documenti. Quindi loro non la possono ottenere, bisogna fare un'altra battaglia per le persone che si trovano in Italia senza documenti per farglieli ottenere, per esempio una bella regolarizzazione. E oggi il ministro dell'interno, Lamorgese, ci ha detto che forse è il caso di procedere finalmente a una regolarizzazione, e quello, no, ne abbiamo fatte tante, le ha fatte anche, mi ricordo che l'ha fatta anche il ministro Maroni, chiamandola emersione dal lavoro nero, ma l'ha fatta. Quindi quello è la possibilità reale per loro di ottenere i documenti e quindi anche la residenza. Sulla questione che diceva Amelia prima, sì, appunto, non è possibile fare proprio così, ma ci sono delle situazioni borderline sulle quali stiamo lavorando, perché non è tutto bianco e nero, neanche nel diritto, anzi per fortuna che non lo è. Noi ci troviamo per esempio in questa situazione, abbiamo fatto un incontro comune da poco, perché noi abbiamo delle persone che sono state sfrattate, ma prima di finire in strada, un amico, un parente, un nipote, li ha presi in casa, come ospiti. Se per esempio si prende in casa una persona e si è in un appartamento della cooperativa Risanamento, tanto per non fare nomi, lì c'è un regolamento molto preciso, le persone non possono richiedere la residenza, come c'è nelle case dell'edilizia residenziale pubblica. Non si può. Quindi una persona viene ospitata, vive a Bologna, ma le è stata cancellata la sua iscrizione anagrafica perché nell'altra casa c'è andato qualcun altro, ma vive qui, è qui e non può prendere la residenza in quella casa. In teoria non la può prendere neanche nella via fittizia, perché abbiamo detto la residenza è una fotografia e non è in strada. E per fortuna che non è in strada, è in casa di altri. Paradossalmente se fosse in strada otterrebbe la residenza e invece se ospite no. Sono situazioni borderline, qui bisogna un po' lavorare anche di fantasia, guardare anche quello che è successo in altre situazioni, no? Perché per esempio all'articolo 5 del decreto Lupi stabiliva che non si poteva dare la residenza alle persone quando, occupanti di immobili, no? Dopodiché il ministero si è reso conto che si era creata una caterva di persone invisibili, perché immaginate quanti appartamenti sono occupati a Roma, a Milano, a Torino, nelle periferie, sono migliaia e migliaia di persone, famiglie con figli minori, a cui quell'articolo ha tolto anche il pediatra, che dopo quell'articolo non aveva più nemmeno il pediatra, i figli minori, perché gli hanno tolto la residenza. Si sono accorti di aver fatto una sciocchezza e allora hanno cercato di porre rimedio a questa sciocchezza, e alla fine è arrivata una circolare del ministero che ha detto vabbè, non gli diamo la residenza all'immobile occupato per non tornare indietro rispetto al principio, ma gli diamo la residenza alla via fittizia. Guardate, questa norma ha scardinato un sistema, perché allora vuol dire che non è più una fotografia. Se tu mi dici so che abita lì ma gliela do lì, allora anch'io potrei dire so che abita a Bologna e ospite e gli autori della via fittizia, per dire ci stiamo lavorando, perché la cosa che ci interessa in questo momento, risolvere la situazione concreta delle persone che oggi la residenza non ce l'hanno, e siccome c'è un precedente giuridico,
se la gente reagisce a questi soprusi, perché
reagisce, ma è una legge, è una zarena,
so
è una legge,
è una legge però le leggi si modificano,
ecco.
Allora se le scappatoie risolvono fittiziamente o temporaneamente, però non sono riconoscimento di un diritto, Antonio, che invece la gente, 100 persone, 1000 persone che non possono avere la residenza, vanno in prefettura, vanno in comune, forse qualcosa il legislatore cambia.
Capisco, sarei anche d'accordo, ma io la penso diversamente dalla Zarena, quindi questo la pensiamo diversamente, io sono per risolvere adesso la situazione, perché se una persona aspetta 5 anni senza residenza, finché facciamo la rivoluzione, arrivano 10.000 persone in piazza, sì, perché devono arrivare tante persone in piazza, fare pressione sui sindaci, si deve fare pressione sul governo, il governo, se è un governo di un certo colore politico, ti fa una risata, intanto quelle persone sono lì. Quindi ci sono, comunque voglio dire semplicemente che stiamo ragionando con il comune di Bologna e con altri comuni in Italia come avvocato di strada come risolvere subito la questione di queste persone che oggi non possono lavorare, non hanno diritto al medico, non hanno diritto a percepire una prestazione previdenziale perché la residenza non ce l'hanno, non hanno diritto a utilizzare il welfare locale, non hanno diritto a votare. Cerchiamo di trovare una soluzione. Per questo abbiamo presentato due proposte di legge noi. La prima proposta di legge che abbiamo presentato è quella che almeno, visto che la normativa sulla residenza è questa, almeno dovrebbe dare la possibilità a tutti di essere curati. Perché guardate che il diritto alla salute non è soltanto un diritto soggettivo di ognuno di noi, garantito dalla nostra Costituzione, è anche un diritto collettivo. Perché se c'è una persona che si ammala di tubercolosi e prende l'autobus che prendo io, sarà un problema anche mio, sarà un problema della collettività. E allora almeno quello potremmo risolverlo cambiando l'articolo 19 della legge 833 del 1978, che è la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. Perché all'articolo 19 si dice che per potersi iscrivere e ottenere un medico di base bisogna avere la residenza. Se si scrivesse, visto che si tratta appunto di cittadini italiani, stranieri, regolarmente, residenza o elezione di domicilio, noi cureremmo immediatamente da oggi 60.000 persone che in questo momento sono in strada in Italia, almeno secondo le stime della Caritas, che speriamo siano corrette, secondo me sono di più, ma va bene, li cureremmo subito, non ci sarebbe, con una spesa minima. Perché un servizio sanitario nazionale che cura 62 milioni di italiani, cosa sono 60.000 persone? Lo 0, qualcosa? E questa è la prima proposta che abbiamo presentato, speriamo che si approvi. L'altra proposta di legge che abbiamo presentato, sempre tramite i parlamentari, è una proposta di legge che riguarda il reddito minimo, il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, per me qualsiasi legge che aiuti le persone sulle difficoltà va bene, poi ha dei limiti, certamente, secondo me dei limiti li ha, forti anche, però comunque sono dei soldi che vengono dati a persone in forti difficoltà. Chi non ne usufruisce del reddito di cittadinanza è persone senza dimora. Non ne usufruiscono. Cioè le persone che sono più in difficoltà, che avrebbero necessità di questi soldi per uscire alla strada, non usufruiscono perché? Perché il reddito di cittadinanza prevede due limiti. Il primo è che bisogna avere almeno 10 anni di residenza in Italia. E questo serve ovviamente a cercare di non darlo agli stranieri e ai migranti, perché ci vogliono 10 anni di residenza. Un italiano 10 anni ce l'ha per forza perché è nato in una casa, almeno fino a quando aveva 10 anni, insomma, la residenza ce l'aveva. Il secondo requisito però è che bisogna avere 2 anni di residenza continuativa al momento della richiesta del beneficio. Cioè se io chiedo oggi il reddito di cittadinanza, devo avere alle mie spalle 2 anni di residenza. La stragrande maggioranza delle persone che sono in stato non ce l'ha proprio la residenza e quindi non può ottenere il reddito di cittadinanza. Ma c'è un'altra cosa che è proprio la ciliegina. La legge stabilisce anche che siccome il beneficio viene dato per 18 mesi, il reddito di cittadinanza, la persona che lo riceve deve avere la residenza per tutti i 18 mesi. Con il paradosso che se io la residenza ce l'ho oggi, ma sono poverissimo, sto per finire in strada, faccio domanda, ottengo il reddito di cittadinanza, mi buttano fuori dall'appartamento in cui sono, finisco in strada, vengo cancellato dall'anagrafe e non prendo più neanche il reddito di cittadinanza, cioè finisco in strada e non prendo più neanche quello. Su questo abbiamo chiesto di fare le modifiche, stabilendo anche lì, se proprio vogliono mantenere il termine residenza, eccetera, residenza o elezione di domicilio, certificato dai servizi sociali, perché i servizi sociali di Bologna lo sanno le persone che ci sono a Bologna e che effettivamente sono sul territorio da 2 anni anche se non hanno la residenza, le conoscono perché sono ai dormitori, perché vivono, le conoscono. E questa cosa, quindi non da un'associazione che potrebbe in teoria anche, no, cioè, si potrebbero creare problemi, se non può dire quello che vuole, privato, ma dal pubblico, certificato dal pubblico la presenza sul territorio di persone che sono lì e il pubblico certifica che sono lì da 2 anni, da 1 anno, da 6 mesi, si stabilisce anche magari un termine minore, in questo caso quelle persone potrebbero ottenere il reddito di cittadinanza, eliminando anche la necessità di avere il reddito di cittadinanza, cioè di avere la residenza per tutta la durata del reddito di cittadinanza. Quindi questo è quello che stiamo provando a fare. Dopodiché sono d'accordo con Nazarena che se ci fosse una pressione maggiore da parte di tutti nei confronti non del comune, perché poi il comune è veramente l'ultima ruota del carro e alla fine il sindaco si trova da, e non può fare niente, come dire, rispetto a una norma nazionale non la può modificare, ma se ci fosse una pressione maggiore nei confronti del governo tramite i parlamentari locali, cioè chi è eletto in Parlamento, perché queste proposte devono essere portate in Parlamento e poi si deve creare una maggioranza per approvarle. No, e magari, siccome tutti conosciamo dei parlamentari di qualsiasi partito, non mi interessa il colore politico, ma se si prendessero a cuore questa questione, sollecitati dai cittadini ovviamente, probabilmente almeno questi problemi sulla residenza potremmo risolverli con una legge nazionale che a quel punto riguarderebbe effettivamente tutti e non soltanto chi riesce a fare un accordo col comune per risolvere queste questioni.
Ma mi pare che alcuni tribunali hanno rimesso alla Corte Costituzionale
per gli stranieri l'udienza è il 20 marzo.
Il 20 marzo sono quattro tribunali che hanno rimesso alla Corte.
Allora, sono c'è permesso solo nel 2009, quindi con la dopo io sono a Sole Emilia, ho cambiato qua, lavoro in via Ferrarese, ho cercato l'agenzia, c'è tolto però, scusa, ho cercato l'agenzia e ho fatto la casa. È trovata la casa e l'agenzia sono proprio napoletano. È fatto contratto falso. Io non si capisco. Il
contratto di casa o di lavoro falso?
Casa. Affitto a Hilton. Quindi la proprietaria sono proprio stranieri come fatti stasera. Dopo che stai con la casa, fate l'affitto con un normale, dopo la casa non le va bene, visto che sono cercata e non c'è niente. Io ho bisogno di aggiustare la casa, così mi serve pagare l'affitto. Fare oggi, domani, dopo non trovo più. Io stacco la casa, non pagare niente l'affitto. Io c'ho quattro figli, che abbiamo avuto noi, sono sei mesi a casa. Dopo un po' di anni, è l'agenzia di condominiale, mi manda una lettera e ha detto: ci sarebbe bisogno di pagare col tozzo quasi 6.000 euro di debito di proprietà. Ho detto: no, la proprietà che trovi, io non si paga niente. Finché ho tutta la casa, in ordine, 2013. Dopo questa dura un po' è dato la carica, si è chiuso la mano, perché c'è tante cose, ormai quella figliola non ce l'aveva. Dopo entra la casa, dopo sei mesi non ce l'avevo, il terzo lavoro di marito, noi siamo a casa con la figliola. Dopo va a base così, con la sociale, perché qua la, questo è il problema. Così con la registrazione non posso preoccupare, ci può stare finché non trovo la proprietà, non riesce a pagare niente. Io ho paura. E mi tu avete portato la casa, la condominio, ma per la lega sempre, non so se si pagare, se dov'è il tribunale, è un tribunale. Io non si fa niente errore, questa casa non è mia, non è mio, sono affittato. È dato la fatto comune, residente, tutta cosa. Dopo mi ha permesso il soggiorno, un anno e lasciato. Dopo ho fatto tre volte a Milano, per questo soggiorno è lasciato. E ho fatto quinto e l'ho quarta, dato la questura di Bologna, questura di Bologna del comune di riconoscimento. Io sono qua nel 2013, non riconoscevo il motivo, ho detto, la contratto non è estraneo, no, ci ha detto. Io ho detto, oddio, come fate a sapere? Io sono straniero, non capisci niente la legge, quella cosa. Ha detto, mi dispiace. Sono piani quella giorno, con quattro figli, dove trovi, dove mandare? Non c'è papà, non c'è mamma, ho detto come fa? Ma avanti e dalla stessa c'è la mia tua, quindi finché questa problema è solo il materiale. Dopo la condominio che è venduto la casa all'asta, è venduto la casa, io ho fatto le cose, io la proprietaria, l'avvocato è venuto la casa, ho detto, qual è la mia situazione? Adesso prima non c'è lavoro, adesso c'è lavoro, invece di parlare, però io bisogna mettere questa cosa in regola. Quest'anno si chiede cittadinanza italiana, però non ce la fai questo motivo di residente non vede che il riconoscimento ufficiale di entrata. Dopo l'avvocato ha detto di l'asta, ha detto va bene, non ce la fai, c'è sempre questo problema, bisogna pagare l'affitto finché è venduto a casa, venduto la casa. Ho detto va bene, ho pagato l'affitto, ha detto quanto ho pagato prima? Quasi 700 qualcosa. Ho detto va bene, si fa il primo lavoro, pagare 400 euro. Io ho pagato 6 mesi, dopo niente da fare, nel senso, hai dato la questione di Bologna, ha detto tutto uguale, non cambia niente proprio questa situazione. Bisogna iniziare con capo, tu vai in altra casa, o sei rimasta fuori con la famiglia. Oggi, il 24 di dicembre è stato proprio questo soggiorno di noi. Adesso io mi sta bene proprio, ha male proprio la cuore, nel senso che c'è tosta forte. Come sia nella dicembre fino adesso, prende sempre la prima che mi piace. Dopo l'asta è venuto la casa di un uomo chino, un uomo stranista. Dopo la morochina è beccato, ha detto guarda, mi ha preso la soli, posso tenere la mano per fare di nuovo se questo giorno dopo se la sono a casa. Ha detto no, io bisogna la casa, non posso fare niente, così subito mi ha dato la lettera, ha detto a posto bisogna liberare la casa. È già venduto già. Ha detto non ce la fai, come fate a portare quattro figli? Tutto è andato a scuola qua, non ha dato qua, come fate a essere avanti con? Adesso mio marito lavoro, noi c'è attività di elementare, che è saluta. Per il momento adesso non ce la fai, non so come si mette la testa. Non riesci a dormire adesso, non c'è la residenza, non c'è, per me il soggetto c'è stato 24, c'è lavoro, c'è reddito, c'è tutto. Per il problema di il residente della casa, anche la permesso di soggiorno. Quindi il comune di Bologna riconosce la residenza, però l'ufficio di entrata non riconosce neanche una quella cosa. Quindi una cosa, non so come si spiegare questa situazione.
Non ho capito benissimo, se devo essere sincera. Il problema è che il contratto, la questura non riconosce quel contratto che lei ha fatto, però la casa poi è stata venduta, per cui il nuovo proprietario non gli ha fatto un nuovo contratto, le ha dato uno sfratto. Lì se non c'è una casa non c'è, ma gli assistenti sociali non riescono a trovarvi una casa che di emergenza.
Non posso fare la mano, anche loro chiedono fino a così, non ce la fai, ho fatto tante cose dentro. Tu sei l'assistente sociale.
Il problema è anche che adesso loro gli è scaduto il permesso di soggiorno e non possono
rinnovarlo.
No, quello l'ho capito, ma la residenza è irrilevante perché il permesso di soggiorno non chiede la residenza, chiede un'abitazione.
Sì.
Appunto, se è in fase di ha uno sfratto giudiziario.
Sì, c'è uno sfratto che va fino ad agosto, però
allora
tutto possiamo dimostrare che l'abitazione c'è agosto 2020,
che è fino a agosto 2020 lei ha la dimostrazione giudiziaria che una casa ce l'ha, per cui la questura glielo deve dare il rinnovo del permesso di soggiorno,
proprio con lo strato,
cioè non è, non c'è nessunissimo dubbio, ma è la prova provata,
è la prova documentale che ha lei alla casa,
per cui ne ha diritto. Chi è che chiede la carta di soggiorno? Lei ha chiesto.
È bocciato un anno fa. Noi ancora.
Ormai, sì, un anno fa è un po' tardi, cioè non si può più far nulla. Però adesso forse l'obiettivo è quello di avere avere il rinnovo. Se va allo sportello della Caritas il mercoledì, che c'è le due ragazze, quella rossa e quella nera in fondo, more in fondo, la riescono a indirizzare bene, perché se ha uno sfratto del giudice poi è anche probabile che le diano un altro rinnovo finché non si danno una mossa agli assistenti sociali. Lei di fronte alla questura ha tutti i titoli per avere il rinnovo del permesso di soggiorno. Tranquilla.
Grazie.
prenda contatto con quelle due ragazze.
Allora non so se per chiudere Francesca, Clizia o qualcuno degli insegnanti di Umar vuole dire qualche cosa e poi andiamo a Nanna, no?
Cosa posso dire? Posso solo dire che secondo me questa riunione, insomma, di stato di persone, della grande forza di volontà di Mar, siamo arrivati alla fine, quasi alla fine di un altro percorso, non posso neanche dire che mi sono di tutto questo, c'è ancora solo da fare e sicuramente per la questione.
Però ce la faremo. Vero, Mar? Era finalmente l'obiettivo iniziale, la patente.
Grazie.
Volevo fare un intervento per questo, parlo prima, riprendendo la questione di cui si stava parlando prima, di quello che è possibile, sarebbe possibile fare. E, beh, a proposito del dibattito della politica e del diritto, sinceramente sono, mi trovo d'accordo con Nordella che credo sia la politica l'elemento che dovrebbe dare la spinta, perché è vero, ci sono dei casi specifici che vanno risolti e che vanno, gli avvocati sono utili, le reti sono utili, però se ogni volta per vedere riconosciuto un diritto bisogna andare da un avvocato, o se ci si può sentir dire che dei soggetti sono meritevoli di quei diritti, vuol dire che quei diritti vanno continuamente puntellati, vanno continuamente difesi, altrimenti non vengono concessi automaticamente, e questo lo si fa, chiaramente lo si fa nelle piazze, lo si fa nella democrazia in sé. E a proposito di quello che dicevo, volevo far vedere solo un'altra piccola, un'altra faccia, diciamo, di questa della politica, di quello che si muove a Bologna, perché appunto io faccio parte del coordinamento migranti con Umar, mi sono conosciuto appunto in un percorso, ecco, che con il coordinamento migranti abbiamo iniziato negli ultimi mesi, e a Bologna esistono anche delle forme di auto-organizzazione dei migranti che sono forti, che pongono al centro quelli che sono i problemi dei migranti, in cui i migranti sono i protagonisti della lotta che portano avanti. E appunto, a proposito di questo, il coordinamento migranti è un gruppo che esiste da parecchi anni a Bologna, e che fa sia di italiani che di migranti, e ad esempio in questi mesi abbiamo iniziato un percorso con diverse assemblee che hanno coinvolto moltissime comunità migranti a Bologna, ovviamente con tante difficoltà, perché per la situazione, per quello che sono stati definiti Salvini, ma per quello che veniva da Minniti, è difficile perché i migranti hanno paura magari di scendere in piazza, però diciamo qualcosa sta cominciando a muoversi, le ultime assemblee sono state molto partecipate, molti dei migranti si girano dietro e vedono che c'è l'appoggio, esiste un movimento forte di migranti e cominciano a scendere in piazza a partecipare. E questo percorso si chiude il 15 di febbraio, cioè si chiude, una tappa di questo percorso sarà il 15 di febbraio, ci sarà una manifestazione di migranti, di donne e uomini migranti, che partirà da Piazza Nettuno alle 14.30. Non era per fare uno spot, però era soltanto per mostrare quest'altra faccia della politica e dell'auto-organizzazione dei migranti che difendono questi diritti di cui si parlava, che a Bologna esiste, è concreta, ovviamente alla manifestazione siete tutti e tutte invitati, il 15 febbraio alle 14.30 in Piazza Nettuno ci sarà il concentramento, poi
ci saremo.
Come si è fatto appello all'insegnante di Omar,
ecco,
di Umar, sì, per ringraziarlo, perché grazie a lui è stato questo bellissimo incontro, e per dire che, come sanno quelli della nostra scuola, Umar ha fatto un percorso pazzesco, pazzesco di apprendimento, ma con dei ritmi, con una velocità, una volontà mostruosa, quindi basta soltanto per riconoscere.
Bene, grazie a tutti per essere venuti, grazie ai nostri ospiti e vi ricordo che giovedì prossimo ci troveremo qui a parlare di tutt'altro, cioè essendo, trovandoci in quei giorni della preghiera per l'unità dei cristiani, abbiamo invitato un ortodosso a parlarci della confessione. La confessione, il sacramento della riconciliazione. Perché, come e quando confessarsi? Un lettore ortodosso risponde, così ci mettiamo al sicuro, non è la solita predica dei parroci cattolici. Buonanotte a tutti.
Grazie di tutti per il tempo.